Siamo in collegamento appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici con una compagna dagli Stati Uniti che oggi insieme a noi ci racconterà un po' di quanto sta avvenendo negli ultimi mesi negli USA, a partire da insomma la salita al governo e questo nuovo mandato del governo Trump e nello specifico osservando quanto sta mettendo in campo questa forza armata che ha preso sempre più piede soprattutto da questo nuovo mandato che è l'ICE e quindi quello che sta succedendo per quanto riguarda la repressione, l'imprigionamento e la deportazione delle persone immigrate razzializzate presenti sul territorio, nonché quali sono state un po' le risposte che vengono messe in campo dalle persone.
Ma come mai gli Stati Uniti? Abbiamo deciso di volare oggi negli Stati Uniti perché questo paese forse è uno dei più emblematici, più interessanti per osservare come proprio la politica razzista in tema di immigrazione e di frontiere diventi un elemento centrale nella costruzione di quello che è un progetto autoritario di estrema destra, appunto in mano al governo Trump. Sappiamo che negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa, in Italia, narrazioni spettacolari raccontino di una cosiddetta crisi delle frontiere o di una fantomatica invasione, no, di persone migranti, così alimentando forme di violenza statale straordinarie che di fatto stanno segnando la vita quotidiana di intere comunità. Le dichiarazioni di Trump sono violente, roboanti, senza mezzi termini e mettono in mostra sicuramente senza veli la sua ambizione securitaria. In riferimento ai migranti, più volte Trump ha parlato di minacce straniere che starebbero avvelenando il sangue del paese o addirittura distruggendo il paese. È arrivato a definire le persone clandestine come animali. La sua svergognata onestà sicuramente non ha veli, utilizza un lessico apertamente razzista, ma un lessico belligerante, questo è fondamentale da notare. Insomma, Trump dichiara che il principale nemico degli Stati Uniti è interno e facendo così lui giustifica un dispiegamento di forze militari contro la popolazione civile, che si tratti di rispondere a una supposta crisi di confine, quindi con operazioni militari vere e proprie, i raid contro persone immigrate su tutto il territorio nazionale, o che si tratti di reprimere violentemente le manifestazioni nelle piazze e nelle città, militarizzandole da nord a sud, soprattutto nei casi delle città a guida Partito Democratico. Shines, we will be free. In our lifetime we will be free. And they can bury us, but they will find out we are seeds. E invocando costantemente la necessità dell'utilizzo di poteri di emergenza, poteri straordinari, Trump costruisce e promuove ferocemente un'etica della guerra civile, o potremmo dire regime del terrore. Ricordiamo però che questi poteri, ci sembra importante sottolinearlo, sono comunque sempre già ascritti nell'ordinamento democratico. Bene, gli attori principali di questa guerra a persone irregolari sono, come dicevamo prima, gli agenti del corpo speciale ICE, il corpo di polizia per l'immigrazione. ICE sta per Immigration and Customs Enforcement. Presenti da nord a sud del territorio statunitense, dalle grandi metropoli alle campagne, dove la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori sono appunto persone clandestine. E gli agenti dell'ICE sono responsabili di retate quotidiane nei quartieri residenziali, nelle scuole, nei luoghi di lavoro attraversati, abitati da quelle persone appunto selezionate in base alla loro provenienza o al colore della loro pelle. Gli agenti dell'ICE sono responsabili di sgomberi coatti, violenti di intere palazzine nei quartieri popolari, storicamente abitati dalle comunità più varie, e nonché del trattenimento per giorni o addirittura mesi in camere di sicurezza delle persone che poi vengono deportate al paese di origine, per così dire. I've seen massacres, I'm grateful to be alive. You appreciate life when you survive a genocide. Look in my eyes and tell me what you see. Ran out of tears to cry, right till Palestine is free. Got a problem. E le conseguenze si riflettono ovunque, nelle scuole, come dicevamo prima, dove studenti spesso sono figli di persone clandestine, di famiglie clandestine, nell'economia, dove un gran numero di lavoratrici e lavoratori della logistica o dell'agricoltura, appunto, sono senza documenti, e le detenzioni di massa stanno arrivando a causare carenze di manodopera, e in generale in tutte le comunità toccate da arresti e da deportazioni, dove questi attacchi terrorizzano la popolazione e alimentano un senso di insicurezza diffusa. Ma oggi non vogliamo parlare né di terrore né di insicurezza, bensì delle strategie di resistenza, di protesta e di risposta rapida messe in campo dalle comunità razzializzate e da tutte quelle persone che decidono di sostenerle e mettere il proprio corpo e la propria possibilità in campo nel momento in cui le persone vengono attaccate dal razzismo di Stato. E ci concentreremo sulle città, in particolare parleremo di Chicago, perché in diverse città degli Stati Uniti le persone hanno iniziato a organizzare reti di monitoraggio per segnalare la presenza di questi loschi figuri, autodifendersi, ma anche le proteste e le manifestazioni cittadine più ampie si sono moltiplicate fuori dai centri di trattenimento per la deportazione, con l'obiettivo chiaro e preciso di inceppare gli ingranaggi della macchina del razzismo di Stato, quindi bloccare gli spostamenti delle truppe mercenarie dell'ICE e impedire il loro operato. È di circa 3 settimane fa la notizia da New York di uno di questi raid sventati proprio grazie all'allerta lanciata da una residente di Chinatown, e questo ha permesso a varie persone di sfuggire a una grandissima retata. Oggi però ci concentreremo su Chicago grazie al collegamento con la compagna che vive lì in questi mesi, che proverà a raccontarci un po' il contesto cittadino e le mobilitazioni degli ultimi mesi per come si stanno definendo, delineando nella città, quindi chi vi partecipa e come si sta reagendo in città alla militarizzazione sempre crescente imposta dal governo Trump.
Per iniziare ti chiederemo di dirci insomma due parole generali, se ti va, sulla città di Chicago, sulle comunità che ci vivono e che ci resistono, su chi si mobilita nelle manifestazioni contro le deportazioni in genere, insomma come vengono accolte e come viene accolto appunto il passaggio e insomma la violenza delle truppe dell'ICE nella città di Chicago.
Mm-hmm. Allora, vabbè, intanto spiego un paio di cose, tipo il fatto che Chicago è una città enorme, è una metropoli, è la terza città negli Stati Uniti, e è una città che è sia molto centrificata, ma in cui le linee di segregazione razziale e economica sono fortissime, cioè è proprio una mappa della città in cui ci sono delle zone estremamente, delle sacche di povertà, e di comunità etniche molto compatte in alcune zone della città, particolarmente nella zona sud. È una città molto liberale, comunque il sindaco è un sindaco democratico, il governatore dell'Illinois è un governatore democratico, quindi è una città in cui diciamo è molto sentita l'opposizione al regime di Trump in generale, e in cui la presenza di ICE non è tollerata da presente nessuno. Comunque è percettibile quanto forte sia l'odio verso questa forza paramilitare in tutta la città, però di sicuro non tutti hanno ovviamente la stessa tendenza di reattività diciamo all'azione all'operato dell'ICE. Diciamo la comunità, il panorama delle persone, delle organizzazioni che si organizzano contro le deportazioni è molto ampio, molto vario, è composto da comunità di quartiere, da reti di mutuo aiuto, organizzazioni dal basso, solidaristiche, autonome, abolizioniste, eccetera eccetera, ma anche da tutto il mondo diciamo associazionismo, ONG, non profit, gruppi molto liberali, comunità di chiesa o comunque in generale comunità di tipo religioso, quindi diciamo un panorama molto molto ampio. All'interno di questo panorama molto molto ampio le forme e modi di organizzazione sono molto diversi, diciamo. dipende molto dai contesti, dalle cose. Quello che è più il modello che più si è diffuso, diciamo, è quello della risposta rapida e appunto quindi delle risposte, dei tentativi effettivi di ostruire in maniera attiva l'operato dell'ICE nei quartieri.
Grazie, molto interessante quello che ci racconti. Sicuramente composita questa composizione appunto di grandi, cioè di tanti fattori, di tante persone che si muovono, e sarebbe anche interessante sapere se appunto c'è un'organicità in come si, cioè, perché poi immaginiamo che tra le ONG e le associazioni religiose e le reti di compagne e compagni c'è sia anche particolare poi l'organizzarsi, cioè, in modi diversi, oppure se c'è anche qualche forma di organizzazione, diciamo, che va un po' nella stessa direzione con modalità diverse, o se ci sono anche delle difficoltà che possiamo immaginare, cioè se pensiamo al contesto italiano, europeo.
Cioè, sicuramente ci sono delle difficoltà, però una cosa che è molto interessante è la questione delle risposte rapide, cioè in generale di questa modalità di organizzazione, è che essendo basata molto su essendo molto sulla base dei quartieri, questo fa anche sì che un po' fuoriesci dalle dinamiche dei singoli gruppi, perché magari appunto c'è l'associazionismo, l'ONG che si organizza su le deportazioni, e poi c'è il gruppo autonomo, e magari non si parlano in tanti altri contesti, però poi effettivamente è una questione di risposta rapida. Alla fine c'è una grande chat di Signal del quartiere, e chi abita in quel quartiere, si attiva in quel quartiere, sarà comunque nella stessa chat di risposta rapida, e quindi si organizzerà comunque insieme. E quindi in realtà quello che sta succedendo tanto in questo periodo, e quello che tanto stanno stimolando questi gruppi di mutuo aiuto, è una sorta di connessione anche tanto fra i diversi tipi di gruppi, tante costruzioni di rapporti umani, e in generale una politicizzazione della quotidianità, degli spazi che tutti attraversano tutti i giorni, che negli Stati Uniti è una cosa che mancava tanto, secondo me. Penso che è anche una grossa differenza rispetto all'Italia, dove in qualche modo c'è anche tanto questo senso della politicizzazione dello spazio quotidiano. Invece qua era una cosa che era molto assente, invece si sta iniziando a riempire. Comunque anche la questione dei simboli, di quello che sta un po' fuoriuscendo dalle dinamiche di quello che era il movimento prima qua, anche molto grazie appunto a queste potenti reti che si scambiano costantemente ai motivi diversi per entrare in contatto con persone anche diverse da te. Poi sicuramente è sempre difficile relazionarsi con per dei compagni, relazionarsi con delle ONG o con dei gruppi di chiesa, ma in realtà qua è una cosa che succede in maniera molto più interessante magari rispetto che in altri momenti. Si aprono gli spiragli, diciamo.
Grazie, molto interessante. Ti va di raccontarci un po', magari con qualche esempio o nei dettagli, come funziona la macchina delle deportazioni negli Stati Uniti? Perché sicuramente da qua riceviamo le narrazioni spettacolari, e abbiamo una difficoltà a immaginarci nei dettagli di cosa si tratti. Probabilmente esistono dei parallelismi anche con il funzionamento della detenzione e della macchina delle deportazioni qui dell'Italia. Sappiamo che in città, a Chicago, esiste un centro detentivo di smistamento pre-deportazioni, e ci interesserebbe sapere un po' di più come è strutturato, come funziona, e quindi anche cosa si è organizzato intorno a questo centro per rispondere e lottare contro appunto le deportazioni del razzismo di Stato.
Diciamo che le deportazioni in qualche modo funzionano in teoria come dovrebbe funzionare in Italia, solo che ovviamente in Italia il meccanismo poi è un po' diverso, ma qui appunto soprattutto diciamo quello che succede è che gli agenti dell'ICE che, e poi del DHS in generale, vanno in giro per la città, arrestano persone senza documenti, più o meno basandosi esclusivamente su racial profiling, cose del genere. Quindi fermano le persone, le arrestano, le portano appunto nel centro di detenzione, dove vengono identificate, viene valutato se effettivamente sono persone che devono essere deportate, e possono essere deportate, quindi se non sono possessori di carta verde, di passaporto, perché comunque tante le persone che vengono portate via poi sono contesti specifici, e in teoria dovrebbero stare nel centro di detenzione per un giorno prima di andare di essere portate direttamente in aeroporto e deportate. Nella pratica, ovviamente, con questo aumento ingente delle deportazioni negli ultimi mesi, questa cosa è diventata sempre più difficile, e quindi i centri di detenzione si sono un po' si sono sovrappopolati, le persone ci rimangono anche per svariato tempo, e sono ovviamente centri di detenzione che non sono studiati per detenzioni di lungo tempo, quindi non ci sono le docce, c'è soltanto un bagno, non è una condizione adatta ovviamente a una permanenza prolungata. E in particolare appunto Broadview è un caso abbastanza particolare, anche perché è un centro di detenzione che è alle porte di Chicago e che da quasi 10 anni vede una mobilitazione costante da parte di membri del clero che vanno lì tutte le settimane, tutti i venerdì mattina, per chiedere la chiusura. E dato il limite che molti hanno ritrovato all'interno dell'attivazione delle reti di risposta rapida, che sono super interessanti per tante cose, ma hanno il limite effettivo che non è impossibile avere la capacità di essere ovunque in qualunque momento. E quindi in qualche modo le deportazioni riescono sempre a portare a termine, in qualche modo, anche se c'è tantissime persone nelle strade di un quartiere, andranno nel quartiere accanto, gli agenti dell'ICE eccetera eccetera, alla ricerca di tattiche e strategie nuove per opporsi alle deportazioni. In tanti hanno pensato che avesse senso cercare di spostarsi all'interno su quel luogo che era estremamente simbolico, sia in quanto appunto teatro già di mobilitazioni negli ultimi 10 anni, sia in quanto effettivamente dove vengono portati tutti i giorni i vicini, le persone che vengono deportate, e sia perché effettivamente da quel luogo entrano e escono gli agenti dell'ICE tutti i giorni, e quindi era un luogo dove aveva senso costruire un'opposizione e cercare di effettivamente rallentare o fermare le macchine degli agenti che andavano in città, o comunque poterle seguire già da lì, o comunque avere una lista di tutte le macchine che, visto che tutti i giorni gli agenti cambiano macchine, cambiano le targhe sulle macchine, un grosso del lavoro delle reti di risposta rapida nei quartieri è riconoscere queste macchine, ritrovarle per poterle seguire, e quindi avere qualcuno sempre a Broadview che guarda queste cose, che prepara delle liste di tutte le targhe, di tutte le macchine, che e appunto nei momenti di mobilitazione, che in genere sono il venerdì mattina o il sabato pomeriggio, per molti mesi hanno provato a appunto bloccare i mezzi dell'ICE, rallentarli, soprattutto nella prima fase fino a fine settembre. Questo aveva anche un certo livello di efficacia, in quanto c'erano solo gli agenti dell'ICE a difendere Broadview, e quindi del numero totale di agenti dell'ICE mobilitati su Chicago, una gran parte doveva restare costantemente a difendere il centro di detenzione. Questa cosa poi è cambiata ad ottobre, cambiando completamente le dinamiche in tavola, perché è stata portata in piazza la guardia di Stato dell'Illinois, e quindi l'ICE ha potuto nuovamente tornare a girare nelle strade. Poi in generale la questione delle deportazioni è molto particolare, perché appunto anche questa cosa dell'operato dell'ICE, dei RAID, cioè si concentrano molto, in qualche modo sono sempre presenti in città e le deportazioni continuano sempre, però ci sono dei momenti in cui arrivano in gran forze e preparano dei RAID più grandi, cioè sono proprio degli attacchi mirati che cambiano di città in città, cioè Bovino, cioè diciamo il grosso delle forze
mi danno una città piuttosto normale. This is for the bees and the seas, run the streets, girls. Your niggas raising hell the same way that we was. So I'm keeping my heater right by my bedside, fully loaded, lock it, they stop me at a red light. Up in the pearl white, limo getting head by some bad bitches. Up in Earl and copper stacks, I'm a Mac blood. These hoes wanna serve a nigga. It's M.O.B., but I guess she never heard a nigga. Fresh night, gas, and khakis. New whip, I just got me another damn red Bentley. Sitting on the rooftop, smoking, getting high, while these other niggas barely getting by on
you
the best side.
You better be gone on fake gold, fake stats, fake pride. Now the whole world's watching you crash from inside. Talk big, but your walls made of lies and tweets. I'm the voice of the people, bringing fire to the seats. America bled, are you padded to wealth?
Now karma's knocking, it ain't looking for stealth. You ain't a boss, just a clown in a king's disguise. Time to pull the mask, welcome to your demise.
Change the lot since the West takeover. Alcoholic coma, the time remains sober. I need a clear head looking at these punks and dress. I can't comprehend how did it end like this. Niggas getting rich over bullshit. Don't confuse it, they wanna label it as music. But use it to the seas to subject you and me to the industry schemes. Try to check who I be, I could never let them leave. Put their vests on my chest and be ready to show them that they can meet if they're coming for my shit. Light them up like splits. Niggas didn't think they would be dying in the ditch, but they do when they run up. I'ma put my gun up, fucking the death. That's the beginning of my come up. I'm a motherfucking fool for mine, so get dirty. Step to me, you die, nigga, you
hurt. Built your throne on fake gold, fake stats, fake pride. Now the whole world's watching you crash from inside. Talk big, but your walls made of lies and tweets. I'm the voice of the people, bringing fire to the seats. America Blair, where you padded your wealth. Now karma's knocking, it ain't looking for stealth. You ain't a boss, just a clown in a king's disguise. Time to pull the mask, welcome to your demise.
Like a Batman, homie, throw the dub up. Up in the cubs, load them slugs, don't get shut up. Making hits like it's 2000. Nigga, what's up, a bitch, if you coming through when you clowning. Fuck your funny act, punk, I got 100 caps. Fold your ass if they catch him, ain't no coming back. Rap that tat tat, told a nigga talking 6 feet deep. Cause you can't wake up from this sleep. I'm a self-made man, hustler, no buster. Ain't nobody bulletproof, trust, I can touch ya. And I'ma take your bitch, and I'ma break your bitch. Cause a nigga like the doc never take no shit. So get it right, if you run up, I'ma take your life. Ain't no one spitting twice, shy for this fucking knife. I don't give a fuck, homie, I'm a nut. I'ma double up on everything I said for the dub.
Ed eccoci di nuovo in diretta, 15:31. Abbiamo approfittato dei problemi di connessione per farvi sentire questo nuovo pezzo di Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, insomma chi più ne ha più ne metta, che si chiama No Kings. Quindi dovremmo a questo punto essere di nuovo in collegamento con la compagna da Chicago. Ci senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, sì, ti avevamo persa e ci stavi raccontando un po' delle diverse strategie non ascrivibili, diciamo, a una cornice, cioè a una forma unica che l'ICE mette in campo, quindi dalla loro presenza, diciamo, capillare e costante a pillole sul territorio a invece presenze più spettacolari.
Mm-hmm. Sì, questa diciamo è una delle parti più importanti, perché appunto il fatto che gli agenti dell'ICE appaiano così in grandi forze è proprio perché, cioè di città in città, è proprio perché quello che vogliono far passare è proprio un abituare le persone nelle città a avere delle forze paramilitari nelle strade costantemente, a essere abituati a un livello di violenza estremo, perché comunque sono veramente, veramente, veramente violenti, veramente, veramente pesanti. Comunque, cioè, durante una giornata normale a Chicago di risposta rapida, insomma, in cui vengono seguiti gli agenti dell'ICE per un'intera giornata, più volte durante il giorno tirano fuori il ferro contro qualcuno, sparano gas lacrimogeni, minacciano le persone. Cioè, comunque, il livello di violenza a cui stanno cercando di abituare le persone è molto, è veramente altissimo e costante, e quindi proprio questa percezione della militarizzazione della città è una cosa, è parte, una parte fondamentale della strategia di Trump, evidentemente.
Certo, ma infatti quello che sembra un po' anche dal linguaggio che Trump stesso ha iniziato a mettere in campo, sia dalla sua campagna elettorale e poi sempre più, diciamo, ha preso piede, è proprio una forma di discorso che richiama, no, a strategie, geometrie militariste. E poi appunto si vede anche nel come poi quel tipo di linguaggio, da preparazione alla guerra civile, al nemico, all'invasore interno, il nemico interno che sempre più potrebbe essere chiunque è a fianco a te, è appunto una, diciamo, una narrazione che ha preso piede in un modo, come dire, molto, molto eclatante, molto forte sin da subito, e che poi è quello che un po', almeno per quella che è l'immagine che arriva qua, e che ha smosso anche gli animi di quella parte variegatamente sopita della, dei suprematisti bianchi sostenitori di Trump. Quindi un po' appunto ci si chiedeva anche quali fossero le reazioni proprio e lo spazio lasciato, cioè come quello spazio lasciato nel discorso pubblico, sì, quello spazio lasciato alla militarizzazione, alla violenza nei confronti del nemico interno e da parte del governo verso i suprematisti bianchi, i suoi sostenitori, come poi si materializzi nella, nella realtà, cioè quanto proprio quei bianchi americani che non vedono l'ora che Trump pulisca il sangue della nazione si, si muovono ora in questo periodo, cioè se la loro legittimità non è solo nel discorso ma è anche poi sul, sull'atto pratico nei territori, nei quartieri. Quindi un po' ci si chiedeva questo, e un po' ci si chiede anche dall'altra se viene lasciato uno spazio, sicuramente almeno ci si immagina, a come dire, i civili razzisti, invece poi alla parte militare, cioè dei militari a cui viene dato il potere di agire violentemente, forme di razzismo legalizzato, appunto come, cioè quali siano le, cioè tu dicevi prima le forme sono molto variegate, sia una continuità e una presenza costante dell'ICE che abitua la gente alla loro presenza, ma anche momenti più spettacolari. Ecco, questi momenti più spettacolari ci si chiedeva quali potessero essere i loro, cioè i loro vari scopi, no? Nel senso, sappiamo che Trump ha, ha, oltre che essere il presidente degli Stati Uniti, è anche sostenuto dalla Silicon Valley, sostenuto da una grande parte di imprenditoria, grossa imprenditoria statunitense. Quindi, cioè, se in qualche modo questa sua, questo suo ruolo si intersechi nella sua presidenza e nella sua azione all'interno dei, dei territori meno, diciamo, qualificati, cioè mi è da dire, no? Nel senso, meno cioè, dove abitano quartieri poveri, ecco.
Allora, sulla questione, diciamo, sulla prima domanda, quello che posso dire è che in generale cioè, Trump, in questa fase, diciamo, c'è stata una forte demobilizzazione di da entrambe le parti della, dello spettro della radicalità. Cioè, in qualche modo, nel senso, anche strutture come i Proud Boys o comunque organizzazioni di ultradestra, e le formazioni neonaziste negli ultimi 10 anni comunque hanno spadroneggiato anche in molte piazze, in molte città degli Stati Uniti. In realtà in questo momento sono più o meno scomparse, probabilmente anche perché semplicemente, vabbè, un po' per la repressione seguita al 6 gennaio 2021 e al tentativo di colpo di Stato, e un pochino anche perché probabilmente davvero tanti tanti neonazisti che sarebbero entrati nei Proud Boys hanno finito per entrare dentro ICE, visti anche i ricchi premi, le ricche compensazioni per andare a fare esattamente la stessa cosa che farebbero nei gruppi di nazi. Questa demobilizzazione è un po' generale della società, cioè nel senso anche la sinistra è stata estremamente demobilitata, tra l'altro appunto anche questa cosa delle immagini costanti di violenza tende a essere molto demobilitante, cioè nel senso le persone è vero che si attivano per i vicini, c'è tantissima attivazione, però sul lungo andare ovviamente passano i mesi e vedere costantemente tutti i giorni immagini di violenza sui propri telefoni o nelle strade o è un po' come è successo per il genocidio in Palestina, cioè guardare per 2 anni i video di violenze sono cose che non tendono a non attivare, ma tendono a davvero finire per essere demobilitanti, e sono le immagini di resistenza quelle che alla fine ci spingono a effettivamente attivarci a fare cose. E per quanto riguarda la questione di, diciamo appunto, diciamo le appunto queste azioni più spettacolari di ICE e in generale gli altri scopi per cui ICE viene utilizzato, possiamo dire che in generale ci sono tantissimi, cioè ovviamente tendenzialmente ICE ha soprattutto come primo scopo quello appunto di costruire un governo autocratico, effettivamente abituare le persone a questa forza paramilitare fedele a Trump, eccetera eccetera. Però in tutto questo ovviamente è essenzialmente un esercito al soldo di Trump che lui usa in tantissimi modi, sicuramente lo vediamo per legittimare la narrazione riguardo alla guerra in Venezuela, ad esempio, quindi quello che ha fatto tantissimo nella fase in cui voleva spingere molto forte sulla guerra in Venezuela era deportare tantissime persone venezuelane in modo da poter dire che i venezuelani erano tutti criminali, tutti narcotrafficanti al soldo di Maduro e bla bla. E quindi diciamo appunto che questo servisse a incentivare la sua narrazione sulla criminalizzazione, cioè la sua narrazione criminalizzante, e poi una serie di appunto anche cose secondarie che è quasi da non credere che ICE venga realmente utilizzato in questo modo. Ma ad esempio qua a Chicago c'è una delle grandi, un raid più grosso che hanno fatto. Sì, diciamo che da quando scusate, mi sto un attimo perdendo. Diciamo che da Los Angeles da giugno, che dove sono stati le grandi giornate di scontri in cui Trump è stato obbligato a portare in piazza 700 Marine per scontrarsi contro le tantissime persone che si stavano opponendo e si stavano scontrando con la polizia in risposta ai raid dell'ICE, tendenzialmente l'ICE ha smesso di fare grandi raid pubblici di quel tipo in edifici in cui effettivamente la criminalità fosse attiva, in cui effettivamente ci fossero le gang, in cui effettivamente ci fosse un certo livello, ma anzi hanno iniziato ad andare soprattutto in zone residenziali dove le deportazioni erano più facili, le risposte erano meno aggressive. E una delle eccezioni qua a Chicago è stato questo grande palazzo nella parte sud della città, in una parte molto povera. Un palazzo che appunto la scusa è stata anche lì che era abitato principalmente da persone venezuelane, cosa non vera, e che Trump ha raccontato essere la base del racket venezuelano a Chicago, cosa ovviamente non vera, ma soprattutto per quanto lì per lì sembrava soprattutto che fosse un raid per appunto giustificare la narrazione sul Venezuela. In realtà dopo poco si è scoperto che questo grande raid è stato fatto perché l'intenzione era sfrattare tutti gli abitanti e poter effettivamente gentrificare quel palazzo. Quindi a distanza di un mese è stato notificato lo sfratto ai pochi abitanti rimasti dopo il raid, e ora quel palazzo è libero di essere venduto, è libero di essere gentrificato, un palazzo enorme in una zona della città che vogliono gentrificare. Quindi diciamo sono tantissimi poi gli usi strumentali dell'ICE cioè gli usi strumentali di Trump dell'ICE. Scusate.
Siccome dicevi della narrazione, effettivamente c'è, cioè, immaginarsi una città in cui ogni giorno, come tu racconti, vengono sparati gas lacrimogeni, tirati fuori, cioè, le armi contro le persone, immaginiamo che questo comunque sia, cioè, siano scene che vengono un po' relegate a certi quartieri, che quindi non disturbano la parte più borghese della città, e quindi si mantenga comunque anche una divisione geografica di dove avvengono queste violenze, cioè il resto della, oppure no, cioè lo dico proprio anche per non conoscenza del contesto, e di conseguenza, siccome si parlava di narrazione, a livello poi di narrazione che viene fatta sui media mainstream, c'è diciamo una contronarrazione, oppure un po' la violenza quotidiana, i raid, ma anche la giustificazione di questa violenza ai fini delle deportazioni, la costruzione del nemico interno, cioè c'è anche una contronarrazione mediatica che però si impone, diciamo che viene magari dai grandi nomi dei giornali un po' più tradizionalmente di sinistra, oppure c'è anche oppure anche a livello proprio di televisioni e di giornali, è difficile insomma contrastare questa esponenziale caccia alla persona immigrata.
Allora, sicuramente c'è una certa segregazione, diciamo, degli operatori dell'AIS in alcune zone della città, ma non è così nettamente, diciamo, lungo la linea della povertà, perché appunto anche la scelta è di andare soprattutto, cioè, in quartieri che sì hanno una componente migrante molto forte, molto, molto ampia, però soprattutto in zone, diciamo, residenziali, cioè non vanno dove c'è davvero la povertà o dove davvero le persone magari risponderebbero in maniera, in un certo tipo di modo, all'operatore dell'AIS. Quindi tendono comunque a prediligere zone che appunto sono residenziali, e comunque alla fine il loro operato in qualche modo è anche casuale, cioè partono da Broadview la mattina, prendono i mezzi e vanno in alcune zone della città. Non sempre è facile capire su che base lo fanno, a volte anche solo perché vengono seguiti fino a un certo punto, allora poi si ritrovano in una zona della città e decidono di coprire quella zona lì. A volte si vede più una che fanno delle scelte più, diciamo, di tipo tattico, ma spesso vanno in giro abbastanza a caso, quindi diciamo non c'è molto, cioè tutti sono soggetti in qualche modo a questo tipo di violenza potenzialmente. Cioè vedere una deportazione è una cosa abbastanza, insomma, che può succedere più o meno a chiunque.
Ci senti?
Sì, perdonatemi. La seconda domanda è cos'era, scusami, mi sono un attimo persa.
No, infatti, cioè, è interessante capire se questo...
Ah, la vista immediata.
Sì, se questo appunto non disturba il resto della città, cioè, oltre al fatto delle risposte rapide dei gruppi di solidarietà e della, diciamo, delle persone che si attivano perché sono contro questo tipo di politica razzista, comunque dal resto, diciamo, della città, o ovviamente c'è una parte di persone che saranno chiaramente d'accordo, però nel senso, militarizzare una città così a questo livello è un qualcosa che sta diventando accettato, perché prima quello che tu dicevi è che Trump vuole, insomma, incominciare ad imporre, cioè ha già incominciato, no, ad imporre questo regime, appunto, per cui si è in guerra con il nemico interno, e quindi la gente si sta abituando a questo tipo di scenario. E giusto, cioè, pensando, immaginandoci di essere in questo tipo di scenario, mi chiedevo come tutto questo venisse accettato e come venisse poi riproposto anche nella narrazione mainstream, quindi se effettivamente c'è o chi è contro, cioè sia per, appunto, solidarietà o motivi ideologici, e chi è invece diciamo pro, oppure se c'è anche una contronarrazione a quella governativa a livello di media. Mm-hmm.
Cioè, sicuramente esiste una contronarrazione a livello mediatico anche abbastanza forte. Il problema è sempre un po' questa cosa, che tende ad essere comunque una narrazione che in qualche modo serve gli interessi di Trump, perché se pensiamo che tutto questo è fatto in un'ottica autocratica, e quello che Trump sta cercando, e questo è evidente, non è la costruzione di consenso, cioè il consenso lo sta perdendo, lui sta cercando di imporre una forza effettiva, nel senso, rafforzando l'esecutivo, accentrando più potere nelle sue mani, creando una forza paramilitare a cui ci dobbiamo abituare, e quindi anche i giornali o i media democratici e liberali, come anche le dichiarazioni del sindaco di Chicago, del governatore dell'Illinois, che si dicono contro l'operato dell'AIS, però alla fine tendono a essere affermativi rispetto a quel tentativo di creare paura, che comunque è lo scopo ultimo di Trump. E quindi, cioè, diciamo, anche queste narrazioni di costante violenza dell'AIS, senza mai raccontare la parte della resistenza, e è quello che avviene soprattutto sui giornali democratici, che magari a volte sì te la raccontano, ma ovviamente ti servono soprattutto questo livello molto forte di violenza dell'AIS, e il problema è che sono degli agenti mascherati, no, il problema è che deportano le persone, che deportano le persone che non sono criminali, no, ovviamente cioè la narrazione deve essere che il problema è che fanno deportazioni, il problema è che sono una forza paramilitare nelle strade, non, cioè, diciamo la narrazione della sinistra liberale penso che cioè, esiste anche forte, però comunque tende ad essere comunque demobilitante, questa è la verità. cioè se quello che dovrebbero fare i compagni ora e comunque in generale quello che spinge di più la mobilitazione è mostrare costantemente le margini di resistenza, mostrare costantemente che è possibile opporsi all'operato dell'ICE e in generale non farsi mangiare dalla paura, diciamo, perché la paura è quello che vogliono infondere, e in questo modo infondere immobilismo e incapacità di rispondere. Ugualmente stanno facendo con le grandi cose repressive contro gli antifa, che sembrano effettivamente che sono questi grandi processi, queste grandi indagini, questi grandi arresti che hanno fatto negli ultimi mesi, che sono tutti molto pesanti, con accuse molto pesanti, ma che alla fine probabilmente finiranno in un nulla di fatto, ma servono a far sembrare appunto che sia impossibile mobilitarsi negli Stati Uniti senza ritrovarsi con una condanna per terrorismo, quando poi in realtà effettivamente non è quasi mai così, questi processi tendono a finire in nulla di fatto quasi sempre.
Direi che questi discorsi ci risuonano e non poco da queste latitudini, e a proposito di contronarrazioni abbiamo in generale leggiamo con piacere i resoconti pubblicati sul blog CrimeThink da appunto i compagni statunitensi che ci narrano, ci portano episodi di mobilitazioni di piazza colorite e calde, e almeno leggendo i resoconti anche sembra ben partecipate. Qualcosa l'hai anche citato tu, suggeriamo in generale per chi ci ascolta di andarsi a cercare su CrimeThink i resoconti della piazza del 10 di giugno a Chicago, dove abbiamo notato con piacere suggerimenti appunto creativi di resistenza e di pratiche di stile appunto su come rispondere alla violenza della polizia, sostenere anche un certo livello di scontro, nota di colore i soffiafoglie contro i CS e gli spray al peperoncino, non ci avevamo ancora pensato, o forse sì, e niente, in generale ci piace leggere contronarrazioni appunto dai compagni, dal mondo dei compagni, per restituire un po' anche di quella che è la resistenza e la presenza variegata nelle piazze, ci fa sentire appunto un po' di calore da oltreoceano.
Bene, sì, comunque diciamo che questo è lo scopo principale in generale, e penso che sia una lezione importante che dobbiamo imparare dagli Stati Uniti e da come si mobilitano i compagni qua. Il simbolismo, la potenza di mostrare la resistenza è davvero una cosa importante. Cioè, la cosa che più è significativa in questa militarizzazione della città di Chicago è come risposta, come cosa che ti dà la forza, è vedere tutte le persone che indossano i fischietti per segnalare la presenza di ICE, che comunque sono un simbolo super riconoscibile e ti mostrano quante persone sono disposte a resistere nella città. O come tantissime volte succede che giri nei quartieri, soprattutto quelli in cui è molto forte la comunità latinoamericana, soprattutto la messicana, e magari a tutti gli incroci di un quartiere ci sono bande di ragazzini a fine serata, dopo che ICE è andato via dal quartiere, che ballano con la musica e le bandiere messicane tutte le persone che passano i fischietti gli fischiano, cioè ti fa vedere quanta comunque forza e comunità esiste, e quella è la parte più potente di quello che possiamo fare in qualche modo.
Sì, grazie per questa ultima nota insomma di energia, e volevo farti una ultima domanda, dato che sono le 15:53, quindi siamo quasi in chiusura di trasmissione. Tu prima citavi la questione degli antifa, no? Sappiamo che qualche mese fa, a seguito appunto dell'inizio di queste mega retate, diciamo rinforzamento delle truppe dell'ICE al soldo di Trump, come ben le descrivevi precedentemente, esce anche queste dichiarazioni che poi si sono effettivamente concretizzate in una, penso, decretazione d'urgenza, non so, correggimi bene, su appunto la costituzione ad associazione terroristica del movimento Antifa, peraltro inizialmente abbastanza come dire, fumosa la situazione, perché gli stessi giudici indicavano come Antifa non ascrivibile a un'associazione, cioè in senso stretto, ossia come viene immaginata, no? Con dei vertici, con dei cassieri, con insomma una struttura ben definita che fa sì di poterla definire come effettivamente un'associazione e poi a delinquere, poi terroristica. Quindi quello che effettivamente sembra è che il tentativo sia stato quello di inserire sotto un grande cappello degli Antifa tutti coloro che in qualche modo sarebbero potuti essere un bastone fra le ruote al tentativo di irrigidimento governativo, di irrigidimento della società e di pulizia del sangue americano dalle strade delle città statunitensi. E quindi anche tutti i solidali e tutte le persone che avrebbero potuto appunto creare tentativi di risposta alla violenza delle truppe dell'ICE, alla violenza in genere della Guardia Nazionale o comunque di tutte le truppe schierate, sarebbero state potenzialmente attaccate. Questa è un po' l'immagine che a noi arriva. È così? Oltre a capire se è così oppure no, tu prima dicevi molte delle inchieste effettivamente vanno verso un nulla di fatto, però di inchieste ce ne sono, quindi non solo quelle poche che sono arrivate in Europa?
Non so quali sono arrivate in Europa, però sì, sicuramente un po'
tipo
di
due,
sono.
Non di più, te lo dico, sì, cioè quattro arresti.
Cioè, negli ultimi mesi ci sono stati un po' di operazioni, però tante cose fanno pensare che sono operazioni diciamo che servono soprattutto a creare paura, ma che effettivamente sono abbastanza basate su nulla. Non è chiaro ovviamente quanto... poi qua c'è tanto un livello ovviamente anche diverso dall'Italia, perché parlando di... comunque stati federali, abbiamo sia un livello di giustizia federale sia un livello di giustizia statale, e quindi le cose sono anche sia molto complesse sia molto diverse da luogo a luogo. Ad esempio, appunto, il caso un po' più preoccupante al momento è quello di che sta avvenendo in Texas riguardo a questa sparatoria fuori da un centro detentivo di ICE. Però il Texas è molto noto per essere estremamente repressivo e avere delle leggi più pesanti riguardo all'attivismo militante. Di sicuro vogliono far passare un po' questa cosa appunto di demobilizzazione, cioè che comunque di grande repressione. Non è chiaro ancora quanto effettivamente ce la faranno. Sinceramente sembra che siano davvero casi mediatici molto gonfiati, ma che non riusciranno a farli effettivamente passare in tribunale. Comunque spesso hanno la loro efficacia, perché tante persone, c'è anche tanta paura ovviamente, quindi le persone spesso accettano, insomma patteggiano, oppure comunque c'è tantissime persone che finiscono per fare gli infami o cose simili. Però insomma, ad esempio ora c'è stato questo arresto di queste persone legate appunto a stavano progettando delle bombe, degli attacchi bomba per la Palestina, questa roba qua. E è vero che è una cosa molto pesante, però è anche vero che per fare questi arresti, che sono degli arresti comunque per delle azioni che non sono ancora successe, e si sono dovuti bruciare un informatore dell'FBI che stava lavorando probabilmente da una decina d'anni come informatore. Quindi comunque hanno deciso di bruciarsi un informatore per creare un processo che probabilmente non andrà da nessuna parte. Questo fa pensare che effettivamente questo livello di forza molto significativa a livello repressivo non ce l'abbiano ancora, però di sicuro vogliono mostrare questa cosa, e di sicuro stanno cercando di fare una cosa molto simile a quella che hanno fatto in Italia con l'associazione delinquere, e cercare di dargli un taglio per cui possa essere ricondotta appunto agli ambiti militanti, anche se non ci sono le classiche figure, come dicevi tu, di cassiere, insomma le varie figure gerarchiche, diciamo, che loro vedono nelle associazioni. Qui si basano sulle RICO charges, quindi sulle condanne per come si chiamano per il rewriting, e stanno cercando di applicare questa roba qua del rewriting ai mondi compagni, però anche questo ancora non è chiaro quanto ci faranno effettivamente.